La questione che presentiamo oggi è una questione abbastanza grave e impegnativa. Si tratta delle cosiddette morti bianche, ne avrete sentito parlare in questi giorni, e sono i lavoratori che muoiono sul posto di lavoro. Quindi questo argomento è un argomento che dovrebbe far parte comunque della nostra programmazione scolastica, sempre, è solo che ci ritroviamo poi a doverne parlare in condizioni, diciamo, tragiche, appunto. Vediamo di che cosa si tratta. Innanzitutto vi dico che le cose che vi racconto sono tratte da tre articoli scritti da tre giornalisti su tre quotidiani diversi. Uno è La Repubblica, il giornalista è Paolo Griseri, l'altro è il Corriere della Sera e poi invece l'ultimo quotidiano è l'Unità. Anche qui ci sono una serie di articoli diversi sul problema. Vediamo di qual è il problema, che dovreste peraltro conoscere perché in questi giorni tutti i telegiornali, tutti i quotidiani ne hanno parlato. In una acciaieria di Torino, giovedì scorso, giovedì 6 dicembre, sono morti, è avvenuto un incidente sul lavoro, un incendio. E da questo incendio ci sono stati una serie di feriti, ma in realtà poi ci sono stati quattro morti. E per il momento speriamo che si fermi qui la cifra di quelli che sono morti, no? Allora, questo è il dato essenziale. Però in realtà questi sono alcuni tra i diversi e i molteplici incidenti che avvengono sul posto di lavoro. Abbiamo già detto che queste si chiamano in gergo le morti bianche, no? Però prima di parlare di cifre, perché chiaramente vi presenterò le cifre di questa questione, perché sono delle cifre abbastanza impressionanti per il loro numero, per la loro consistenza del loro numero, intanto vediamo chi sono questi morti, perché al di là delle cifre poi dietro i morti ci sono le persone purtroppo. Quindi allora il primo si chiama Roberto Scola. Il secondo si chiama Angelo Laurino, ha 43 anni, il terzo è Bruno Santino, ha 26 anni, un ragazzo di 26 anni, e il quarto è Antonio Schiavone, di cui non conosco l'età, però ha tre figli, ha tre bambini piccoli. In particolare Antonio Schiavone, questa, la storia di Antonio Schiavone è abbastanza importante. Perché Antonio Schiavone ogni giorno per andare a lavorare in questa fabbrica, e mi sono dimenticato di dirvi, ora vi dico il nome della fabbrica. Il nome della fabbrica è la ThyssenKrupp di Torino. Questa fabbrica stava a 75 km da casa, lui viveva in un paesino a Envie o Envie, non so come si pronunci, in provincia di Cuneo. Ogni giorno faceva 75 km per andare a lavorare. Per andare a lavorare quindi in acciaieria, siamo nel campo siderurgico. In particolare l'incendio si è verificato nel reparto che paradossalmente si chiama laminazione a freddo, è solo il nome che dice così, in realtà lì ci sono dentro dei latifondi a 1000 gradi e l'incendio è scoppiato in questa situazione, quindi in una fabbrica siderurgica. Questo è il dato essenziale, però poi ci sono una serie di dati che vanno ad aggiornare questa questione e vanno a qualificarla più precisamente. Vediamo quali sono. La prima cosa è evidentemente è legata al fatto che quando è scoppiato l'incendio esistevano una serie di norme che avrebbero dovuto porre rimedio e nessuna di queste norme ha funzionato. Per capirci, cioè stiamo parlando dell'efficienza dei sistemi di prevenzione antincendio. In che senso? Per esempio, erano scarichi tutti quanti gli estintori, paradossalmente. La prima cosa che uno va a cercare è un estintore. E uno. Due, gli idranti per l'acqua. L'idrante per l'acqua pare che l'unico idrante che ci fosse nelle vicinanze, che cosa è successo? Ha funzionato per qualche secondo, poi non c'era più acqua, seconda inefficienza del sistema. La terza era la situazione evidentemente legata al telefono. c'era un telefono che avrebbe dovuto comunicare con l'esterno che non funzionava, quindi un telefono che si trovava in questo settore che si chiama la linea 5, non funzionava, e quindi la mobilitazione per andare a portare i soccorsi è arrivata in ritardo. E poi un'ennesima inefficienza, neanche l'allarme diretto, cioè un allarme diretto funzionava, quello che uno schiaccia il bottone e questo allarme immediatamente va a sollecitare l'intervento del reparto ecologia. Il reparto ecologia in quel momento non era presente o comunque non è stato allertato. Questi sono i primi quattro elementi, diciamo, legati all'inefficienza, no? Poi invece esiste un'altra questione che è legata a un problema di organizzazione del lavoro, e cioè al fatto che, sentendo anche poi in tutta una serie di interviste che sono emerse con i compagni di lavoro di quelli che sono morti, in questa fabbrica c'erano dei turni di lavoro assolutamente massacranti, straordinari, molteplici straordinari, più volte i lavoratori venivano chiamati a svolgere dopo le 8 ore anche 4 ore di straordinario, e quindi in condizioni di lavoro in quella situazione, quindi non evidentemente una situazione tranquilla di lavoro, cioè non è che fossero dei banali impiegati, ma lavorando in un'acciaieria, in un reparto così impegnativo come quello, aggiungere alle 8 ore di lavoro altre 4 ore di straordinario chiaramente aumenta lo stress e aumenta soprattutto l'inefficienza, anche la tensione da parte del lavoratore. E allora è qui l'altra questione, cioè quindi da una parte l'inefficienza di una serie di macchinari e di attenzioni che avrebbero potuto contenere magari gli incidenti, e dall'altra parte uno sfruttamento, non si può chiamare diversamente, uno sfruttamento dei lavoratori oltre la loro soglia di accettabilità. E leggendo questi giornali, di cui io ora non sto a ripetere gli autori, faccio una sintesi dei 3 articoli, comunque i giornali sostanzialmente sono tutti quanti, la versione è identica, pare che sia acclarata la ragione della quale questo incidente è avvenuto. Però per capire ancora meglio evidentemente la questione, dobbiamo dire che questa fabbrica era una fabbrica che stava andando in chiusura, no? Questa fabbrica che aveva 400 lavoratori quando funzionava normalmente, secondo quanto i sindacati dicono, per un accordo a livello nazionale sarebbe stata chiusa nel giro di qualche mese. Per via di che cosa? Per via del fatto che si garantiva invece la sopravvivenza di un'altra acciaieria, delle acciaierie di Terni. Ora voi non lo sapete, ma le acciaierie di Terni sono, come dire, la Fiat di Mirafiori, quindi sono una delle prime fabbriche del nostro paese. Sono stati uno dei primi impianti industriali del nostro paese. E quindi lì, di fronte a una serie di necessità, dovendo chiudere una parte della produzione siderurgica, si è deciso di mantenere le acciaierie di Terni e in cambio di chiudere la fabbrica qui di Torino. Però deve essere successo qualcosa, cioè è successo che un reparto specializzato nella produzione di laminati di Terni si è guastato e c'era una commessa con i tedeschi che andava rispettata, e quindi che cosa è avvenuto? È stato chiesto a Torino, quindi alla fabbrica che era in via di dismissione, di chiusura, di lavorare a pieno regime per cercare di ottemperare a quella commessa. E questa è la ragione per cui una fabbrica che molto probabilmente ormai era considerata quasi chiusa, è stata messa paradossalmente a lavorare al massimo praticamente della produttività in condizioni assolutamente inaccettabili. Allora, queste sono praticamente le osservazioni che nascono da questo problema, da questo incidente. Però poi ho raccolto una serie di scritti e di articoli che collocano l'incidente di Torino, no? Lo collocano praticamente all'interno della questione nazionale, cioè che cosa succede nel nostro paese. Allora, nel nostro paese ci sono questi articoli, la fonte di questi articoli sono due, uno è l'ISPESI e l'altro è l'INAIL, l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. Allora, nel 2006 i morti sul posto di lavoro in Italia sono 1302. Comprendono questi morti i morti nel settore agricolo, nel settore industriale e nel settore della produzione di Stato. Poi ci sono un'altra serie di osservazioni da fare, che gli incidenti sul lavoro sono stabili, qualcuno dice che stanno diminuendo, ma grosso modo sono stabili, e la percentuale degli incidenti sul lavoro, della mortalità sul lavoro in Italia, è tutto sommato una percentuale che è in linea con quanto avviene anche in altri paesi d'Europa, quindi c'è anche un confronto di questo genere. Per capirci, gli infortuni mortali in Unione Europea, no? I casi mortali ogni 100.000 occupati, vero? Beh, noi siamo a 2,5, ogni 100.000 lavoratori ne muoiono sul posto di lavoro 2,5 ogni anno. E in Grecia anche 2,5, in Finlandia 2,4, in Germania 2,2, quindi diciamo dobbiamo andare in Svezia per trovare ad uno morto ogni 100.000. In Portogallo addirittura ce ne sono 6,7 ogni 100.000, quindi noi ci collochiamo a metà. Però la cosa che evidentemente lascia strabiliati è che naturalmente queste cifre sono altissime, perché vuol dire che in Italia, se i morti si confermano purtroppo anche nel 2007, siamo intorno ai 1320-1350, ci sono 4 morti ogni giorno. Quindi sul posto di lavoro ogni giorno ci sono 4 morti. Tra l'altro ha fatto molto scalpore la morte di questi 4 operai, ma contemporaneamente di lì a 2 giorni ne morivano altri 2 in posti diversi. Uno è morto cadendo da un'impalcatura, no? E un altro invece è morto praticamente perché è rimasto schiacciato da un trattore. Per cercare di rendere più evidente la questione, per esempio, vi potrei dire che dal settembre del 2000 al settembre del 2002 sono morti 2060 nella guerra tra Israele e palestinesi. Quindi sono morti 1030 persone. Potrei quindi dirvi che nel 2006 il conflitto tra Israele e il Libano ha significato 900 vittime, 900 morti. E potrei dirvi una cifra che poi andrebbe spiegata meglio, che dal 2003 al 2007 in Iraq sono morti 3.887 soldati statunitensi, circa 800 all'anno. Noi abbiamo 1.300 morti bianche, appunto, sul posto di lavoro. Ora, è evidente che abbiamo accennato solo alle morti, perché poi altri dati, sempre che provengono dall'INAIL, ci dicono che ci sono 150 invalidità permanenti al giorno, cioè ogni giorno in Italia 150 lavoratori rimangono invalidi in modo permanente, d'accordo? E quindi possiamo dire che in una sola settimana ci sono 15.000 infortuni sul lavoro. Quindi significa che ce ne sono circa 60.000, è vero? Al mese. Fatevi il calcolo di quanti ce ne sono all'anno. Quindi siamo di fronte a un fenomeno di assoluta gravità che vi volevo presentare e del quale poi adesso voglio discutere con voi per sentire la vostra opinione. Sicuramente cerchiamo di riflettere su questa, ma la consistenza del fenomeno è grave. Mi sembra grave se poi la aggiungiamo alle morti che avvengono per cause assolutamente incredibili, no? Tra i giovani, quelle per esempio degli incidenti del sabato sera, no? Sono due cose completamente diverse, ma sono due cose assolutamente inaccettabili, no? Unite poi ad altre morti sempre inaccettabili che riguardano sempre i giovani, delle quali però parleremo la prossima volta. Ecco, io credo di avervi detto grosso modo il tutto. Vi potrei dire ancora che, per esempio, uno dei settori, qui è molto interessante, sono i 10 lavori con il maggior numero di infortuni mortali. I lavori di costruzione e cantieristica sono il 28% degli infortuni mortali in questo settore, è il settore più colpito. Poi invece intorno al 4% c'è l'impiantistica civile e industriale, opere di completamento e finitura delle costruzioni, taglio e piegatura e saldatura di laminati e trafilati, l'impiantistica industriale, trasporti con autotreni, autoarticolati, trattori. Questi sono i luoghi, i lavori, le professioni nelle quali maggiormente avvengono gli incidenti, diciamo, gli incidenti mortali sul lavoro. E l'altra questione è invece legata a in quale momento della giornata si muore di più. E paradossalmente si muore di più nella prima ora di lavoro. È probabile che evidentemente la prima ora di più, il 16% circa, muoiono durante la prima ora. E quindi, per sintetizzare, diciamo, quello che vi ho cercato di raccontare, vi ho raccontato una delle maggiori piaghe della società contemporanea, quindi il fatto che qualcuno muoia sul posto di lavoro, e non in modo assolutamente fatale. Queste non sono morti fatali. Sono morti che hanno delle spiegazioni precise che, come abbiamo visto, sono legate ad inefficienza e soprattutto a uno sfruttamento che non dovrebbe esserci. Molti di questi ragazzi, per esempio, temendo di rimanere quindi senza lavoro perché la fabbrica chiudeva, no, erano disponibili a fare qualcosa che molto probabilmente fisicamente era difficile da accettare, cioè fare degli straordinari e ripetere continuamente gli straordinari. Sul Corriere della Sera ci sono una serie di interviste a lavoratori che erano usciti da quella fabbrica, perché praticamente a loro era stato chiesto di svolgere straordinari in modo ripetuto, e se erano, a un certo punto avevano deciso di licenziarsi, quindi erano andati incontro al licenziamento perché avevano sentore della pericolosità di quello che gli veniva chiesto. E questo, naturalmente, soprattutto due di questi lo dicono esplicitamente: abbiamo potuto licenziarci perché non abbiamo una famiglia da mantenere, viviamo in casa ancora con i genitori e via di seguito. Certo, questo non era il caso, per esempio, di Antonio Schiavone, che aveva ben 3 figli e che quindi non poteva licenziarsi.